avete sentito con quale figura, con quale stile, con quale vestito, con quali accenti arriva questa sera la Madonna. La prima lettura era stupenda, diceva: quando ero ancora giovane, prima di viaggiare, ricercai assiduamente la sapienza nella preghiera, pregando la domandavo e sino alla fine la ricercherò. A lei, alla sapienza, rivolsi il mio desiderio e la trovai nella purezza. In essa acquistai senno fin da principio e per questo non la abbandonerò. Cioè, la Madonna credo che appaia a noi soprattutto come l'anima che cerca la verità, no? La persona che cerca la sapienza, la fede, appunto, come una giovane in cerca della sapienza, pronta a seguirla con passo rapido, gioioso. E difatti la Madonna viene introdotta proprio così nei Vangeli, cioè nella Rivelazione. La Madonna appare proprio così, come una ragazza, una giovane donna che è piena di contemplazione, di fede, di ascolto, in attesa della parola, e che poi sorprendentemente appunto viene travolta. Non si sognava neanche lontanamente che capitasse una roba così, che lei che cercava la sapienza è stata investita dalla sapienza, viene inondata sorprendentemente dalla sapienza in persona che le viene incontro e addirittura diventa un bambino, prende carne nel suo ventre. Cioè, questo è il mistero di Maria. Immaginare che la sapienza, appunto, la sapienza è Dio, la sapienza è la verità. Al massimo noi ci inginocchiamo, chiediamo un po' di sapienza, no? Immaginare che la sapienza venga dentro di noi e diventi un embrione, diventi appunto una nocciolina di bambino e poi si metta nelle nostre mani per diventare uomo, eh? E quindi questa che ricerca la sapienza poi è costretta a fare una conversione per alcuni versi terribile, no? Cioè quella di guardare questo bambino, di guardare quest'uomo che viene dal suo ventre, anche se in questa maniera straordinaria, e studiare nelle mosse, nelle parole di questo bambino, le mosse, le parole della sapienza, il figlio, e capendo un po' alla volta che è chiamata a farsene discepolo. Se ne fa discepola fino al dramma della croce, comprese poi questi passaggi di cui leggevamo nel Vangelo un passo questa sera, dove la Madonna si chiede appunto chi è suo figlio, se veramente è lui la sapienza, e dove suo figlio con questa forza dice appunto: mio figlio è colui che accoglie la parola, è il discepolo, non sono nato dalla carne appunto, ma tutti dovete nascere dalla fede nella mia parola. E quindi fa l'esperienza inaspettata prima della croce e poi della resurrezione, e perciò gioisce di stare tra i discepoli di Gesù e assiste come madre della Chiesa e portata in cielo vive per sempre nel cuore della Chiesa come madre della Chiesa. E la Madonna vive soltanto per questo d'ora in poi, per portare gli uomini sulla via di Gesù, per farli diventare discepoli per sempre come la madre della Chiesa, come la discepola di Gesù. E questa è la traiettoria mariana. Non bisogna farla uscire di lì, bisogna tenerla nel Vangelo appunto. Questo aspetto del rapporto stretto che c'è tra Maria e la Chiesa, Maria non tanto vista in prospettiva di una divinità accanto a Dio, ma Maria vista dalle parti della Chiesa, come la prima dei discepoli, come la madre della Chiesa. Cioè, questa è la prospettiva che ci ha aperto e su cui ci ha detto di guardare insistentemente il Concilio. Voi sapete che al Concilio c'era chi voleva tutto un documento, un trattato sulla Madonna che ne esaltasse le doti, i privilegi, e invece il Concilio ha messo la Madonna come settimo capitolo del discorso sulla Chiesa, a conclusione della Chiesa. L'incarnazione del discepolo è la Madonna, appunto, la figura di Maria come esemplare del cammino cristiano, come colei che apre la teoria del cammino della fede. E questo aspetto noi lo stiamo imparando a vivere. Vedete, noi di queste cose non ci accorgiamo. Dopo, se ci rifletti, le capisci, ma le vivi così. Cioè, capiamo anche noi che è cambiato qualcosa anche nella devozione mariana, però non si capisce perché, non si capisce che cosa bene, no? Ecco, è questo sforzo che il Concilio ci ha chiamato a fare e che stiamo imparando a vivere in concreto nelle nostre comunità. E non è facile, sapete che non è facile, vi siete accorti anche voi che non è facile, perché le nostre comunità nei confronti della Madonna hanno degli atteggiamenti un po' schizofrenici. Abbiamo i tifosi della Madonna, e tante volte i tifosi della Madonna, gli sfegatati, che rappresentano in genere poi un'istanza tradizionalista dentro la Chiesa, non accettano appunto i cambiamenti della Chiesa in genere, non si riferiscono alle comunità cristiane, vanno per santuari, no? E quindi questa specie di cristianesimo delle parrocchie e dei santuari, che fanno difficoltà a capirsi. Vi accorgete di queste cose, immagino, non lasciatele dire soltanto a me come fossero delle originalità, no? Quindi da una parte ci sono dei cristiani che hanno questa devozione che va un po' ai margini dei cammini della comunità cristiana e hanno tante volte questo aspetto un po' tradizionalista nei confronti della Chiesa, che cambia, quindi sbaglia, e nei confronti del mondo, che verrà la fine del mondo. In genere questa prospettiva esasperata va un po' su questi toni, va un po' su questi accenti. E dall'altra parte noi troviamo i cristiani moderni, per esempio i nostri giovani, ma credo tutti quelli che sono un po' moderni, che rischiano di perdere il significato della devozione mariana e soprattutto l'esercizio. Cioè, sta crescendo tutta una generazione di cristiani, che si dicono cristiani, ma per i quali la Madonna non ha più nessun spazio nel cuore, nella preghiera, negli affetti, nella riflessione. Allora, uno che vuole fare le cose equilibrate, uno che vuole per un verso camminare nella comunità in fedeltà alla Chiesa, agli Apostoli, al Concilio, alle linee pastorali che le comunità stanno assumendo, e per un altro verso vuole essere devoto alla Madonna, non è che trova nelle nostre comunità dei modelli facili, perché trova questi estremismi. Cioè, trova chi non sente più niente, dice: beh, la Madonna non è essenziale, insomma, lasciamola perdere. Oppure trovate questi sfegatati, appunto, che si usano tante volte della devozione mariana per andare contro quello che la Chiesa sta facendo, no? E in questo senso, tra questa esagerazione e questa indifferenza, c'è una responsabilità che dobbiamo però prendere in mano tutti, non dovete lasciare in mano i preti. E io mi affido soprattutto a voi per sta roba qui. Mi affido soprattutto a voi perché non posso rivolgermi ai giovani. I giovani, in genere, a meno di quelli un po' sfegatati, quelli normali, la Madonna non sanno neanche chi è, mica posso chiedere a loro di darci una mano nella comunità. Devo chiedere a voi perché voi l'avete conosciuta, voi l'avete amata, l'avete pregata. Adesso non fate anche voi il gioco di lasciarla perdere, se no da dove attinge la comunità la devozione? Come si fa a trasmettere sta roba qui? E allora dico, tra esagerazione e indifferenza, le comunità stanno cercando, perché chi frequenta la messa tutte le domeniche non potrà dire che non ritorna continuamente l'occhio a Maria. Certo, torna con un altro stile, ma è continuamente presente. È il tentativo di riportare Maria nella devozione, nel cuore, negli affetti dei fedeli, grazie al cammino della comunità dei discepoli, non facendolo diventare una cosa tua privata, ma che la devozione della Madonna sia la stessa devozione con la quale fai i cammini della comunità, con la quale ti dai da fare per costruire la comunità. Cioè, il ruolo della Madonna viene in luce nel momento in cui si fa il cammino reale dei discepoli. Nel momento in cui si lavora per il cammino dei discepoli, viene in luce la devozione mariana, nella costruzione della comunità, questo è l'obiettivo. E allora si capisce, per esempio, perché la devozione mariana stia cercando le sue espressioni più significative dentro la liturgia. Faccio un piccolo esempio. Nella messa della domenica la Madonna entra almeno dico come base, perché poi entra in moltissimi altri modi, ma entra almeno in due maniere. Prima, nei riti di accoglienza, c'è subito una devozione mariana, il confesso. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, e prego. Introduce la figura di Maria. E poi, soprattutto, nella preghiera eucaristica della Chiesa e di Gesù, la preghiera che fa l'Eucaristia, c'è sempre esplicitamente il riferimento alla Madonna, alla vita eterna con la Madonna. Quindi la Madonna è presente in tutte le messe. Certo, se uno non la conosce, non la riconosce, non ha cuore, non si accorge neanche. Se uno, per esempio, non si accorge che c'è la Madonna alle messe della domenica, vuol dire che c'è qualcosa in lui che è stato perso, qualcosa di fondamentale. Quindi il portare nelle messe della domenica, quando i cristiani si trovano per ascoltare la parola e celebrare l'Eucaristia, il portare, abbiamo sentito nella preghiera, colei che è la più brava di noi a ascoltare la parola di Dio, colei che ci prende per mano tutti per ascoltare la parola del Signore, per guardare Gesù, appunto, no? E poi l'anno liturgico, altro elemento della liturgia. Nel cammino comunitario e nell'anno liturgico, guardate, vi faccio due o tre esempi. La Madonna, nei gesti iniziali della comunità, dopo tutti i gesti di settembre, quando a ottobre iniziano le catechesi, mese del rosario. Interviene già Maria nei gesti pastorali, già. L'Avvento è pieno, insieme al Battista, della figura di Maria. Il Natale, evidentemente, è pieno di spiritualità mariana. Quindi tutto l'itinerario di Avvento e di Natale ha al fondo una spiritualità mariana fortissima. A Pasqua, il Venerdì Santo, ai piedi della croce stava il discepolo e la madre di Gesù. Tra l'altro, questo accenno nel Vangelo di Giovanni, nella Passione di Giovanni, noi sappiamo che è architettonico e strutturale rispetto a tutta la contemplazione del Vangelo, che inizia con le nozze di Cana e culmina ai piedi della croce con la presenza di Maria, appunto, no? E poi tutto il periodo di Pentecoste, dei sacramenti, nella primavera che scioglie la comunità nel profumo del mese di maggio, appunto. Certo, faccio un esempio. Se una mamma che ha fatto tutto l'itinerario dell'anno col suo bambino di prima comunione, quando il curato gli dice adesso c'è il mese di maggio, si va a dire il rosario, se non si sogna né lei né il suo bambino, né il suo nonno, né la sua nonna di partecipare al rosario, è chiaro che tra 7-8 anni questi bambini non sanno più né cos'è il rosario né chi è la Madonna. Però non dite che è la Chiesa che cambia. Dite che vi state interessando a qualcos'altro. Mi pare più semplice, no? Allora, questa presenza nella messa della domenica e questa presenza nell'itinerario annuale liturgico e questa presenza nella preghiera personale. Credo che è difficile trovare un uomo nell'ambito del nostro mondo bergamasco cattolico che, anche solo quando passa da un cimitero, una santella, penso che sia difficile trovare qualcuno che non dica almeno una volta al giorno un'Ave Maria. E d'altra parte questa roba qui, non solo ci sono tutte queste opportunità nella comunità, ma la comunità cerca di dare anche uno stile, lo stile con cui si coltiva la devozione mariana, che è quella della sobrietà del Vangelo, che è quella delle caratteristiche del Vangelo, che è un regno di Dio nascosto nell'umiltà delle cose di ogni giorno. Non è lo stile dei miracoli quello del Vangelo, quante volte lo devo dire? Dai miracoli è stato fregato Gesù, non è stato aiutato in realtà. Allora, lo stile della presenza del regno di Dio nell'umiltà delle cose di ogni giorno e della vicinanza al linguaggio umano che tocca il cuore degli uomini d'oggi e del coinvolgimento nei cammini pastorali, nei problemi che si pongono i cristiani per condurre la loro vita cristiana, questo è lo stile con cui appunto la comunità cerca di coltivare la devozione mariana. Ora, questo rapporto tra la devozione mariana e la costruzione della comunità, lo si vede bene in questa festa della Madonna di Lourdes, e in questa celebrazione con gli anziani e con gli ammalati. Ci pensavo quando pensavo cosa avrei detto, ci pensavo proprio a questo ripetersi del clima. Mi pare che questa messa abbia un clima molto simile a quello suscitato dalla presenza del Vescovo qualche giorno fa, no? È interessante questo, no? La visita pastorale del Vescovo che gira a raccogliere il suo gregge per condurlo al sinodo, per trovare appunto le strade dei cammini dei discepoli, suscita lo stesso clima di quello appunto di questa ricorrenza mariana della Madonna di Lourdes. Cioè questo fa pensare, secondo me. Cioè, se una comunità lavora in coerenza con la devozione mariana e in coerenza con la pastorale dei malati, degli anziani, in realtà questa festa diventa sempre meno, in qualche maniera, una devozione ritagliata. Per Lourdes, per esempio. Ma Lourdes diventa un'occasione fortissima di riscoprire il Vangelo e il cammino dei discepoli. Quando eravamo qui qualche giorno fa col Vescovo e presentandovi dicevo che gli anziani e gli ammalati rappresentano una componente importante della comunità, perché è una condizione nella quale si fanno i conti della vita, si rilegge il senso della vita e della prova della fede, cioè dove le questioni fondamentali della vita vengono a galla. E d'altra parte è una situazione importante perché è un anello decisivo della tradizione. Il nostro cristianesimo è un racconto, un'esperienza che si trasmette. E se manca questo anello, se manca il nostro anello degli anziani, è chiaro che tutta la catena si spacca, si indebolisce. E d'altra parte noi sappiamo che effettivamente la nostra comunità è così, ci sono anziani che davvero sono una parte viva e partecipe della comunità, anche per i nuovi cammini, sono tra le persone anche più attente nel vedere queste cose. Quindi il fatto che gli anziani sono una ricchezza della comunità e d'altra parte meritano, forse su questo dovremmo anche riflettere di più, meritano da parte della comunità una cura particolare, perché non è un'età facile. Si deve far fronte a tutta una serie di problemi di salute, di assistenza, di povertà di relazioni, di famiglie appunto che in qualche maniera o ci aiutano o ci emarginano. Comunque l'anziano deve affrontare un sacco di prove e poi deve resistere, ce lo diceva anche il Vescovo, deve resistere alla nostalgia dei tempi passati, a una cattiva nostalgia e all'aridità spirituale che tante volte tenta la condizione anziana. E quindi per gli anziani bisogna avere una particolare cura della fede. Lo dimentichiamo troppo, tante volte diciamo gli anziani hanno la fede per tradizione. Non è vero, in realtà certo hanno avuto la fede per tradizione, ma poi la devono mettere in discussione continuamente. Quindi la comunità deve avere la preoccupazione della cura della fede degli anziani. Ecco, sono queste le attenzioni e le preoccupazioni della comunità che il Vescovo ribadiva, del resto, quindi le preoccupazioni pastorali di una comunità nel confronto della pastorale degli anziani, e sono le attenzioni e le preoccupazioni della Madonna. Cioè, in una festa così si capisce come le preoccupazioni e le attenzioni della Chiesa sono quelle della Madonna, e d'altra parte viceversa. Le preoccupazioni della Madonna sono quelle di una comunità cristiana. C'è una specie di circolo tra ciò che sta a cuore a Maria e ciò che sta a cuore alla Madonna. Ecco, celebriamo proprio per stringere questo cerchio, per dare questo carattere di patto della nostra comunità con la devozione mariana, di questo legame profondo tra la presenza di Maria e i cammini di fede. E vogliamo appunto prendere questa occasione, mentre rinnoviamo questi sforzi, e quindi invito ciascuno di voi che queste cose incomincia a vederle, a sentirle Ecco, io vi invito a esprimerle, a dirle, a comunicarle, a aiutare anche chi non li vede queste cose, aiutare anche noi a servirvi meglio in queste direzioni. Chiedeteci di più in qualche maniera di aiutarvi effettivamente in questo ricomprendere la fede, poi per le gite o le altre cose. Ci sono tante associazioni e organizzazioni che lo fanno, non è necessario che lo faccia la parrocchia. Alla parrocchia chiedete soprattutto il sostegno alla preghiera, al cammino di fede, alla devozione mariana, a questa riconversione di una fede che va tradotta, che va reinterpretata. Ed è anche l'occasione di dire un grazie da parte della comunità all'Unitalsi e a quanti con loro sono devoti alla Madonna e vicini agli anziani, perché il collegamento è questo: l'Unitalsi nasce dal pellegrinaggio a Lourdes e poi vedete però cosa fa in comunità. A partire dal pellegrinaggio a Lourdes nasce tutta un'attenzione alla spiritualità degli anziani e dei malati nelle comunità. E appunto questa è l'occasione di ringraziarli e di incoraggiare il cammino di tutta la comunità.